topi di campagna e topi di città. Storie di animali, natura ed ecologia quotidiana.
Benvenute e benvenuti su Radio Immagina all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis. Questo appuntamento settimanale è per chi, per esempio, butta le email nel cestino per non occupare spazio sui server, per chi chiude l'acqua del rubinetto mentre si spazzola i denti, per chi vorrebbe sapere la differenza tra un abete e un larice e comunque non accetta di chiamarli entrambi genericamente pino, ma anche per tutti gli altri, perché non si sa mai. La puntata di oggi è dedicata ai gatti, questi nostri speciali amici a quattro zampe, tanto buffi e tanto eleganti al contempo e sempre capaci di sorprenderci con la loro sensibilità e che se ne dica anche con la loro devozione. Il micio oggi spopola in rete, anche perché è naturalmente molto fotogenico e spesso va a cacciarsi in situazioni divertenti. Insieme al cane, il gatto occupa la top list degli animali domestici e pare che nel mondo ve ne siano 650 milioni e questo numero sarebbe anche superiore a quello dei cani domestici, che sarebbero, sempre dando per buone le informazioni che si trovano su internet, circa 530 milioni. È certo che il gatto è oggi nel panorama affettivo di moltissime persone che magari vivono sole e di moltissime famiglie. Il nome scientifico è Felis catus o Felis silvestris catus, appartiene alla famiglia dei felidi, è un felino come sanno tutti, è un predatore e un carnivoro quasi esclusivo, anche se alcuni mici non disdegnano di assaggiare prelibatezze in cucina, dalle verdure alla frutta, persino alla pasta e fagioli. La domesticazione del gatto, gli studiosi sono abbastanza concordi, è avvenuta sicuramente più tardi rispetto a quella del cane, collocata persino nel Paleolitico, quando gli uomini ancora abitavano nelle caverne. Il gatto sarebbe stato invece domesticato 8.000-10.000 anni fa, con l'inizio dell'agricoltura e soprattutto della coltivazione dei cereali. I cereali richiedevano granai per la conservazione, i granai attiravano i topi, l'uomo si rese conto che il gatto, che viveva ai bordi dei villaggi di queste civiltà antiche, poteva essere avvicinato, portato vicino alle case e poteva rendersi utile per la caccia dei topi e dei serpenti. Questo avvenne probabilmente in Mesopotamia, sicuramente il gatto è attestato nell'antico Egitto, dove la dea Bastet, dea legata al culto del sole, è appunto rappresentata a forma di gatto. Il gatto è sicuramente presente nell'epoca romana, è rappresentato su delle pitture che sono state rinvenute a Pompei, ma in generale il processo di domesticazione è ritenuto più un processo di autodomesticazione, non un'evoluzione nella quale si è intervenuto particolarmente l'uomo, cioè sarebbe il gatto che in qualche maniera ha imparato, o meglio ha sviluppato attraverso la selezione naturale, quei comportamenti che erano graditi all'uomo, come appunto la capacità di cacciare e più tardi poi la capacità di fare da animale da compagnia. Questo spiega anche forse perché le razze feline non sono così diversificate come quelle del cane, lì si vede invece l'intervento dell'uomo che ha diversificato i tipi di cane per destinarli a utilizzi differenti. Il gatto appunto è sostanzialmente stato utilizzato solo come predatore e questo lo vediamo anche oggi nei gatti domestici, quando portano al proprio umano di riferimento il giocattolo, facendo capire che hanno preso la preda e che si aspettano una piccola ricompensa, un premio che può essere anche solo una carezza e un complimento. Nella storia del rapporto tra il gatto gatto e l'uomo, il gatto ha sviluppato una sorta di linguaggio che utilizza per dialogare con noi. Il gatto emette tantissimi suoni, oltre 15-20, secondo gli studi che sono stati compiuti, differenti, e tra questi c'è il miagolio, che è destinato proprio alla comunicazione con gli uomini. I gatti miagolano quando sono piccoli per attirare la madre, quindi cuccioli miagolano, e poi l'adulto lasciato a sé smetterebbe di miagolare. Se invece ha un rapporto con gli umani, continua a miagolare, riservando questo tipo di suono proprio alla conversazione con noi umani, per chiedere, per comunicare quello che gli interessa, che potrebbe essere dammi la pappa, oppure apri quella porta, non sopporto le porte di casa quando rimangono chiuse.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito più là. Ho una casa bellissima, bellissima come vuoi tu. Ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso.
E questa era La gatta di Gino Paoli, una delle canzoni più famose del cantautore genovese, diventata poi famosa perché quando uscì nel 1960-61 non fu inizialmente accolta con un enorme successo. Nella canzone Gino Paoli ricorda la sua vita nella soffitta di Genova prima di diventare ricco e famoso, in compagnia di questa gattina con la macchia nera sul muso. I gatti, dicevamo, dunque, sono oggi animali da compagnia, amati e vezzeggiati nelle case e protagonisti di tante belle fotografie disponibili su internet. Dunque, tutto bene nel rapporto tra gli uomini e i gatti? Non è esattamente così, perché se milioni di gatti vivono al calduccio nelle case, e ve ne sono altrettanti che vivono per strada, nei cortili, nei luoghi abbandonati, e che costituiscono la popolazione felina randagia. Il randagismo felino è un fenomeno preoccupante, davvero preoccupante, e che almeno in Italia sembra quasi essere in crescita in alcune regioni, sembra essere esploso con il passaggio dalla società contadina alla società dei tempi odierni. Molte persone hanno reagito a questo problema, molti comuni cittadini, non solo perché non sopportano le sofferenze dei gatti, chiama gli animali, non può naturalmente vedere gli animali sottoposti a sofferenze, ma anche perché il randagismo dei felini produce problemi igienici, problemi di degrado. Si sono formate così associazioni, o le colonie feline, associazioni di cittadini che si impegnano nella cattura e nella sterilizzazione dei gatti di strada. Sono queste imprese davvero meritorie, che richiedono tanto lavoro e tanta costanza. La prima operazione da compiere è la cattura del gatto. Il gatto di strada, se non è accudito da qualcuno costantemente, è un gatto sfuggente, che quindi va catturato utilizzando delle gabbie trappola. Una volta effettuate le catture, c'è il problema del circuito veterinario a cui rivolgersi. Ma parliamo con Daniele Petrucci, con noi in collegamento su Radio Immagina, operatore della storica colonia felina di Torre Argentina nel centro di Roma, e gli chiediamo anzitutto di chiarirci se sia fondata quella opinione comune che ogni tanto si sente riferire, che i gatti potrebbero vivere per strada, cavarsela da soli.
Ma in realtà si fonda su degli stereotipi, nel senso che il gatto se la cavi di più del cane. Nasce dal fatto che la mortalità dei gatti è meno visibile, il randagismo felino è meno evidente di quello canino. Un cane randagio che si muove dall'esterno in strada viene visto con più facilità rispetto a un gatto che tendenzialmente è notturno rispetto al cane. Quindi in realtà il randagismo canino e il randagismo felino si equiparano e sono entrambi segni di una certa inciviltà, quindi no, il gatto randagio non dovrebbe esserci.
Ma com'è la situazione del randagismo dei gatti in Italia?
Il randagismo felino è meno, diciamo, si palesa di meno rispetto a quello canino, ma è piuttosto consistente e tanto più presente quanto più si va nel sud dell'Italia, nel senso che nel nord, il centro nord è abbastanza sotto controllo, nel sud dell'Italia più fuori del controllo. La legge prevede che i gatti debbano essere sterilizzati dalle ASL veterinarie, dal Servizio Sanitario Nazionale Veterinario gratuitamente. In realtà lo fanno, ma c'è un disservizio o un servizio molto poco efficace, per cui spesso la sterilizzazione ricade tutta sul volontariato.
Ecco, lei parla di sterilizzazione, quindi è questa la misura che deve essere attuata per contenere il randagismo?
È l'unico metodo civile per contenere il randagismo, non ce n'è altro, non è possibile, diciamo, fare altrimenti. La sterilizzazione diventa il regalo più grande, l'atto paradossalmente di carità che si può fare nei confronti dei cani e dei gatti randaggi e anche dei cani e dei gatti di casa, perché il randagismo inevitabilmente nasce dalla mancata sterilizzazione degli animali domestici, quindi degli animali che vivono in casa, è una catena inevitabile, non ci sarà mai una casa per tutti, quindi se non ci mettiamo in testa che dobbiamo sterilizzare in maniera massiccia gli nostri animali domestici, non ci sarà mai una fine al randagismo.
In passato questo randagismo però sembrava essere più contenuto, quando c'era ancora una cultura contadina e ci si occupava degli animali domestici magari in maniera più brutale, però le popolazioni di gatti e di cani venivano contenute.
Assolutamente sì, perché diciamo, il tipo di contenimento era, come dice lei, brutale, nel senso che spesso gli animali venivano affogati alla nascita, si lasciava soltanto il maschio della cucciolata e tutti gli altri venivano in maniera, diciamo, da contadini uccisi, e quindi veniva anche contenuto anche dal fatto che c'era meno, come posso dire, immondizia per la strada, in qualche modo c'erano meno risorse per gli animali randagi per continuare a sopravvivere, quindi in qualche modo c'era parzialmente una selezione naturale. Adesso gli animali domestici, gli animali randagi non sono assolutamente sottoposti a una selezione naturale, l'unica selezione in genere è quella che deriva dall'investimento di una macchina oppure dalla promiscuità causata dall'accoppiamento di gatti che vivono nello stesso condominio e quindi si accoppiano tra di loro in maniera tra consanguini, e questo indebolisce un po' i gatti dal punto di vista genetico e quindi si ammalano con più facilità.
E comunque questo contenimento naturale o il contenimento che si faceva una volta sono sicuramente delle realtà che oggi non potrebbero più essere accettate.
Il concetto di lasciar fare alla natura, come non lo facciamo per noi, tanto più non dobbiamo fare per gli animali domestici, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità storica, perché siamo noi che abbiamo addomesticato i cani e i gatti, non magari noi, ma gli egiziani a loro tempo hanno deciso che il gatto selvatico in qualche modo fosse utile nel controllo dei ratti nei granai, quindi è stato quel piccolo passo che ha testimoniato che i gatti potevano diventare animali domestici, lo stesso per il cane che da lupo è diventato cane, e quello è stato colpa dell'uomo preistorico, quindi questa responsabilità storica in qualche modo dobbiamo pagarne le conseguenze.
Certo, abbiamo assunto delle responsabilità, è evidente. Ma invece le esperienze all'estero nel contenimento, nella gestione dei gatti randagi, come sono?
Diciamo che nella maggior parte dei paesi purtroppo l'unica soluzione che la politica ha trovato per il contenimento del randagismo è quella di una politica di eutanasia. Quindi gatti e cani vengono catturati e tutte le volte soppressi senza molta pietà nelle strutture municipali o private, però esistono anche dei paesi, ad esempio tanti paesi in cui la religione è una religione induista, anche paesi che stanno dal punto di vista economico proprio a pezzi, in cui il controllo del randagismo e comunque l'aiuto degli animali randaggi viene effettuato come una priorità, penso all'India, al Bangladesh, per cui gli animali non vengono lasciati morire per strada. Si cerca di fare quello che si può compatibilmente ovviamente con le loro possibilità economiche, però diciamo sorprende il fatto che invece paesi ricchissimi come gli Emirati Arabi, invece che potrebbero veramente spendere 2 lire per sterilizzare i gatti e i cani randagi, invece applica una politica spaventosa di eutanasia. Quindi questo sta sempre alla cultura, alla sensibilità che ha ad altri fattori.
Chi volesse contribuire concretamente alla gestione dei gatti di strada, dei gatti randagi, che cosa può fare?
Allora, cosa non fare? Sicuramente nutrire degli animali senza compatibilmente iniziare la campagna di sterilizzazione. Andare da mangiare ai gatti randagi in maniera sistematica senza sterilizzare vuol dire mettere nelle migliori condizioni per aumentare di numero. Quando aumenta il numero aumenta inevitabilmente la mortalità infantile, la promiscuità e tutti i disagi che i gatti possono provocare a chi non ha mai gatti, quindi marcatura del territorio, lotte notturne con fastidio del vicinato perché il gatto non lascia dormire. Quindi la sterilizzazione diventa necessariamente l'unica soluzione per aiutare gli animali. Quindi rivolgersi a, se possibile, all'ASL veterinaria di competenza territoriale e vedere se la campagna di sterilizzazione è efficiente, oppure a dei veterinari locali, a contattare le associazioni di volontariato per vedere se hanno un programma di sterilizzazione per i gatti randagi.
Ecco, lei ha detto giustamente che i gatti possono essere fastidiosi, infatti non tutti amano i gatti, c'è chi li ama e c'è chi invece li detesta o è indifferente, ma queste campagne di contenimento delle popolazioni feline randagie alla fine sono un beneficio per tutti.
Assolutamente, la sterilizzazione quindi proprio in qualche modo favorisce la convivenza tra chi non ama i gatti e i gatti stessi e contribuisce anche, posso dire, a una buona presentazione della città, andare in una città dove si vedono gatti moribondi per strada che tirano fuori cibo dai cassoni dell'immondezza, insomma non è una buona immagine, quindi in qualche modo il contenimento dell'ascite contribuisce anche a una buona visibilità della città, insomma, dove un turista va a visitare, insomma, anche una buona presentazione, ecco.
E da questo punto di vista l'esperienza della colonia felina di Torre Argentina è stata proprio questa, cioè ormai la colonia felina è diventato un punto dove i turisti stranieri vanno a conoscere i famosi gatti di Roma.
Assolutamente, noi durante gli anni, io sono 26 anni, quasi 27 che sono lì, e abbiamo capito che curarsi soltanto dei gatti che vivono nelle ruderi archeologiche e di larga Argentina era un po' poco, volevamo fare di più per la città di Roma e quindi abbiamo iniziato a sterilizzare i gatti del centro storico di Roma e poi durante gli anni sempre di più grazie al sostentamento e alle donazioni dei turisti e della cittadinanza romana siamo riusciti a iniziare una campagna di sterilizzazione nella prima periferia, nella periferia estrema e addirittura negli ultimi anni siamo arrivati a sterilizzare nella provincia di Roma, ma la sterilizzazione è fatta a tappeto con dei numeri insomma grossi, parliamo di 19 anni di attività di 64.917 gatti, soltanto nel 2019 noi ne abbiamo sterilizzati 6.912, purtroppo nel 2020 a causa del Covid e quindi di tutte le restrizioni che ne hanno conseguito, non abbiamo avuto mezzi economici per portare avanti questa campagna di sterilizzazione. Il numero è drammaticamente sceso a 2.955, quindi a meno della metà. Questo potrebbe avere delle ripercussioni grosse, perché questo tipo di lavoro, la campagna di sterilizzazione, è un lavoro per cui il 99% non è un grosso successo, perché basta pochissimo, perché da un piccolo numero di gatti si può esponenzialmente arrivare ad una quantità spaventosa, quindi questo è uno dei pochi lavori in cui bisogna avere il 99,9% del successo. Questa grossa riduzione della nostra possibilità di sterilizzare potrebbe avere negli anni a seguire delle ripercussioni grosse, perché vuol dire che nei punti dove eravamo riusciti a arrivare e aver in qualche modo bonificato il randagismo potrebbero esserci delle nuove esplosioni dei gatti, ecco. Speriamo che in futuro, insomma, la situazione per quanto riguarda il Covid migliorerà, che la città di Roma potrà ritornare ad avere, diciamo, visitatori e turisti e che noi potremo ricominciare a sterilizzare a tamburo battente come abbiamo fatto fino adesso.
Io la ringrazio molto per queste interessanti informazioni. Grazie per essere stato con noi al microfono di Radio Immagina e un saluto.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Qualcuno va a fare colazione?
Quale colazione? Dov'è?
Ecco qua, sotto al tappeto magico. Ma prima bisogna da fare un po' di magia, capito? Pronti? Bene. Prima di tutto, perché avvenga il portento, arricciate il naso, sfregate vermento, chiudete gli occhi, segnate ben petto e la colazione arriva cor diretto.
Urrà! Ce l'abbiamo fatta! Guarda, mamma, guarda!
Oh, signor Romeo, lei è formidabile!
Lo so.
E questo era un dialogo degli Aristogatti, il cartone animato di Walt Disney del 1970, arrivato in Italia nel 71, che racconta la storia di una famiglia di gattini che vive con un'aristocratica signora e che è minacciata dalle trame di un maggiordomo disonesto. Romeo, un gatto randagio, un tipico gatto randagio del Colosseo, mette qui in mostra le sue capacità di arrangiarsi e la sua arte della seduzione, fa il piacione, come si dice a Roma. Il personaggio originale non era Romeo, non era un gatto romano, perché per quanto i gatti randagi romani siano noti, la loro fama non era arrivata evidentemente fino alla casa di produzione della Disney. Nell'originale si trattava di un gatto irlandese con un lunghissimo sfilza di nomi di battesimo e di cognome, si chiamava O'Malley, e nella versione italiana il gatto fu completamente reinterpretato, trasformato appunto in un gatto randagio di Roma con la voce del grande attore Renzo Montagnani, che abbandonò la sua cadenza toscana per interpretare la parlata romana. I gatti in effetti sono presenti nella letteratura in diverse opere, ma tendenzialmente sono comparsi nella letteratura molto più tardi dei cani. Se il cane Argo è presente nell'Odissea, quindi in un poema omerico, come animale da compagnia che riconosce Ulisse al suo ritorno a Itaca, i gatti fanno capolino nelle opere letterarie molto, molto più tardi. E naturalmente sono citati anche prima, ma è evidente che non hanno ancora un rapporto di affezione con l'uomo. E sono presenti nelle favole di Esopo e poi nella versione di Fedro, li cita Cicerone, li cita Plinio nel mondo romano. Nel Medioevo hanno un periodo di cattiva fortuna, come sappiamo, associati alla stregoneria. E tuttavia Petrarca, ritiratosi nella sua casa di Arquas in tarda età, scrive in una lettera a Boccaccio di avere fatto amicizia con una gatta tricolore, e per questa gatta ha delle parole di autentico amore e addirittura paragonandola all'amata Laura. Torquato Tasso poi dedica un sonetto alle gatte dell'ospedale di Ferrara, dove era stato ricoverato per lunghi anni, e il poeta era sensibile a questi animali, e in un verso dice appunto gatte amate, ma poi significativamente dice Dio vi guardi dalle bastonate, a rappresentare un mondo nel quale i gatti sono più o meno tollerati. Bisognerà attendere fino a Charperot, alla fine del 600, per trovare un grande protagonista letterario, che è il gatto con gli stivali, eroe di una favola che probabilmente preesisteva, ma che però ha reso in forma letteraria, ridando eleganza alla figura del gatto. Ma sarà l'Ottocento, il XIX secolo, a portare il gatto sulla scena letteraria come animale da compagnia. Il poeta Charles Baudelaire adorava i gatti, e romanzieri francesi, soprattutto come Georges Sand, come Alexandre Dumas figlio e Victor Hugo, avevano loro stessi dei gatti. Il gatto di Victor Hugo si chiamava Canonico e pare che occupasse un posto molto rilevante nella casa. Gatti molto speciali e un breve libro di Doris Lessing, nel quale la scrittrice zimbabwese di origini britanniche, premio Nobel per la letteratura del 2007, racconta i gatti che ha, con cui ha condiviso la sua esistenza. Lei stessa accenna a questa esperienza traumatica di aver dovuto sopprimere dei cuccioli di gatto e di avere maturato la convinzione dopo questa vicenda che fosse necessario sterilizzare i gatti per contenere appunto la riproduzione. I gatti sono presenti anche nel romanzo russo del Novecento, tra tutti la figura più rilevante è forse quella del gatto Behemoth del Maestro e Margherita di Bulgakov, che è un gattone cicciotto e parlante, in realtà è una rappresentazione del demonio. Nel cinema ci sono stati molti gatti, ma vale la pena ricordare il film del 2016 A spasso con Bob, che tratto da una storia vera e da un libro, narra del legame che nasce tra un giovane e un bel micione rosso, molto, molto intelligente, molto sensibile, un legame che poi sarà la salvezza di questo ragazzo. Da notare che nel film il gatto Bob recita se stesso. E poi naturalmente ci sono i gatti dei fumetti, dei cartoni animati, da Gamba di Legno, che è un gatto, a Tom e Jerry, al gatto Silvestro, al gatto Garfield, fino a quella meravigliosa e tenera favola che ci ha regalato Luis Sepúlveda, recentemente scomparso e tanto compianto, storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che racconta dell'amicizia inedita tra un gatto e un uccello, il micione Zorba, un gatto di Amburgo, che insegna a volare alla gabbianella, che è nata a seguito di un fatto drammatico, un eco disastro, da un uovo capitato sul balcone di casa.
È un bellissimo nome!
Fortunata, sì, è un bel nome da gatto!
Siamo gatti! Siamo noi! Siamo gatti! Beati noi! Per le strade noi felici incontriamo i nostri amici. Come va? Il pensiero nella testa, con un'aria come questa, se ne va. Via che va! Siamo gatti! Siamo noi! Siamo gatti, beati noi. Per le strade tutti insieme ci sentiamo così bene, siamo noi.
E questo era il coro dei gatti della storia di una gabbianella del gatto che le insegnò a volare, un brano di Samuele Bersani. Ma tornando ancora al tema, al problema del randagismo, c'è un aspetto che è bene sottolineare e che rafforza ancora di più la convinzione che contro il randagismo dei gatti vadano attuate delle misure pubbliche e sia doveroso anche l'impegno dei cittadini. Infatti esistono degli studi sulla pericolosità del gatto randagio rinselvatichito come predatore degli animali selvatici, cioè il gatto è predatore di piccoli animali che però sono fondamentali nell'ecosistema, dagli uccelli alle lucertole a piccoli roditori, e quando la popolazione diventa troppo numerosa può veramente dare dei problemi all'ecosistema. Qualche tempo fa in Australia, proprio a causa dell'enorme diffusione di gatti, c'era stata l'ipotesi addirittura di uccidere 2 milioni di gatti con delle esche avvelenate, e non vogliamo neanche sapere come è andata a finire quella vicenda. Tra i molti artisti che hanno amato i gatti, anche Freddie Mercury, fondatore dei Queen, che alla sua gattina Delilah ha dedicato una bellissima canzone con parole d'amore, nonostante qualche inevitabile danno, lo dice proprio la canzone, che la gattina aveva provocato ai pezzi di arredamento della casa del cantante. Questa bella canzone dei Queen dedicata alla gattina Delilah, concludiamo la puntata di oggi. Abbiamo parlato di gatti come animali domestici che accompagnano la vita dell'uomo da tanti millenni, del problema del randagismo felino e della necessità di contrastarlo con le campagne di sterilizzazione, dei gatti nella letteratura, nei cartoni animati, nella musica. Grazie per essere stati con noi su Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città. Se avete suggerimenti, proposte, non dimenticate la mail radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e a risentirci alla prossima puntata su Radio Immagina.
Radio Immagina,